Swing Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, l'editoriale, parliamo dell'argomento, il tormentone della settimana, la famiglia nel bosco, ma soprattutto la strumentalizzazione della politica su un caso che riguarda la decisione del tribunale e degli assistenti sociali, perché sono in gioco soprattutto i diritti di tre minorenni, cioè di tre bambini. Per l'approfondimento abbiamo parlato con Pier Guagnetti, che ci ha fatto il commento sull'ultima tornata delle amministrative, cioè il voto regionale in Puglia, Campania e Veneto. Ma soprattutto abbiamo parlato dell'astensione, cioè di quanti italiani continuano a non andare a votare, e delle prospettive che si aprono adesso, visto che il tema successivo a quello dell'elezione è stato quello della riforma della legge elettorale, della quale si parlerà nei prossimi mesi. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio, e infine, per il nostro sguardo sul mondo, la nostra rubrica degli esteri, abbiamo parlato dei due piani per la pace in Ucraina, quello che piace ai russi e quello che piace agli ucraini, e il trattativo in corso a Ginevra. Abbiamo parlato anche delle conclusioni della COP30, della quale abbiamo parlato settimana scorsa, cioè questo importante momento annuale di Nazioni Unite per tentare di porre rimedio alle conseguenze del cambiamento climatico, e infine un argomento che si comincia ad affacciare anche in Europa, cioè quella se è giusto o non è giusto, ma la tendenza è che andiamo verso il giusto, e vietare l'uso dei social, o almeno controllare l'uso dei social, ma anche l'intelligenza artificiale da parte dei minori.
Punto e a capo.
La famiglia nel bosco è da giorni sulla bocca di tutti. I tre bambini, la più grande 8 anni, i due gemelli ne hanno 6, sono stati collocati temporaneamente in una struttura assieme alla madre. La sospensione della responsabilità genitoriale è arrivata dopo un'osservazione durata mesi da parte di diversi professionisti, dagli assistenti sociali ai sanitari. La decisione del Tribunale dell'Aquila ha provocato una bufera mediatica e accuse da parte della politica, sotto accusa un intervento mosso, a dire dei critici, dal pregiudizio dei vari operatori dinanzi a famiglie non standard. Ma è davvero così? In questo caso non è per nulla una questione di capacità o incapacità genitoriale, ma di rispetto delle leggi italiane in merito alla tutela dell'infanzia. Questa vicenda è molto diversa rispetto a quelle alle quali siamo abituati sulla genitorialità in situazioni complesse e non standard. In questo caso l'analogia è piuttosto con quei genitori che per fede religiosa si rifiutano di far fare ai loro bambini trasfusioni di sangue, amputazioni o operazioni che secondo i sanitari sono essenziali o importanti per la sopravvivenza. Lì il personale sanitario si rivolge immediatamente alla magistratura, che prende delle posizioni e delle decisioni, ma questo vale per tutti noi. Se abbiamo un figlio in cura in ospedale, non è che possiamo prendere e portarlo via contro il parere dei sanitari. Il problema quindi non è la valutazione degli assistenti sociali circa la capacità genitoriale dei due genitori, ma il fatto che questi genitori hanno fatto delle scelte, condivisibili o meno, che secondo i sanitari e gli assistenti sociali mettono a repentaglio la salute dei bambini. È una questione di legge. L'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. I genitori possono scegliere di vivere come vogliono, ma abitano in Italia, in un sistema che tutela anche loro, che gli garantisce determinati vantaggi, per esempio quando ne hanno avuto bisogno e hanno avuto accesso alle cure in ospedale. Quindi devono stare alle norme, norme che tutelano i bambini anche dalle scelte dei loro genitori. Un tema molto delicato che coinvolge milioni e milioni di bambini nel mondo, ma anche in Italia non è marginale. Pensiamo ai bambini che vivono nel disagio sociale o ai bambini dei campi rom. Il polverone è dovuto a diversi fattori. Il primo, perché i bambini sono biondi anglosassoni, e questo porta un'identificazione con l'opinione pubblica che invece tende a non vedere casi simili su bambini di altre etnie. Il secondo è l'entrata massiccia della politica nella vicenda per strumentalizzarla. E quali sarebbero i punti che tornano comodi in una certa politica? Il primo, quello di sparare sbadilate di melma contro la magistratura in piena campagna elettorale sul tema giustizia. Il secondo, ribadire che esiste un bene superiore, quello di una libertà anarchica, che ti permette di fare scelte anche al di sopra della legge, vedi la narrazione no vax. Si dovrebbe discutere invece del benessere dei diritti dei bambini, ridotti a semplici oggetti della lotta politica. Ma in questa fase distopica della vita politica italiana, dove ogni giorno si alza un polverone per nascondere i dati reali dell'economia e degli effetti della recessione sulla vita di tutti, tanto vale. Il caso della famiglia del bosco offre tutti gli elementi per diventare materia di dibattito tra gli esperti di Facebook, sapientemente imboccati da chi, dei diritti in generale, in particolare di quelle delle persone, vedi la vicenda del mancato voto al Senato sulla legge contro la violenza sulle donne, e si fanno un baffo.
Le notizie.
La COP30 doveva essere quella della verità, secondo il presidente brasiliano Lula, e la verità è che in questa 30ª conferenza ONU sui cambiamenti climatici si è ottenuto un po' più di quanto si pensasse all'inizio, ma molto meno di quello che ad un certo punto era sembrato la portata, e cioè una roadmap per l'uscita dai combustibili fossili. Al suo posto un non meglio precisato Global Implementation Accelerator, iniziativa cooperativa, facilitatrice e volontaria, una sorta di forum in cui confrontarsi sulle misure adottate e da adottare per tenere il riscaldamento planetario al di sotto del 1,5 gradi e aiutare i paesi che non ce la farebbero da soli. L'altro risultato più concreto riguarda la finanza per l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'anno scorso alla COP29 di Baku, l'Occidente si era impegnato a finanziare i paesi in via di sviluppo con 300 miliardi di dollari l'anno entro il 2035, ma il Sud globale aveva chiesto uno sforzo in più o almeno un riequilibrio dei capitoli di spesa, soprattutto per quanto riguarda appunto l'adattamento. Interventi che richiedono denaro pubblico, mentre le azioni di mitigazione possono essere un investimento allettante per i privati. Ebbene, la Global Multilateral Decision, il documento politico partorito alla COP30 di Belen, chiede sforzi per almeno triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035. Poi ci sono stati risultati e fallimenti collaterali, non sufficienti però a riempire o svuotare del tutto il bicchiere, che così resta mezzo pieno per alcuni e mezzo vuoto per altri. Tuttavia, le 2 settimane di Belen sono state l'occasione per vedere all'opera il multilateralismo delle Nazioni Unite, preso a picconate dal presidente statunitense Trump, e hanno avuto molti protagonisti diversi nel bene e nel male, come purtroppo l'Italia.
No alla violenza digitale di genere. È un tema ancora troppo sottovalutato, quello al centro della campagna globale Unite 2025, Orange the World, lanciata da Un Woman Italy, la rappresentanza italiana dell'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza e l'empowerment femminile. L'obiettivo è quello di costruire un messaggio corale per contribuire a generare consapevolezza su una delle violazioni più diffuse e persistenti dei diritti umani a livello mondiale. Una donna su 3 continua a subire violenza nel corso della propria vita, mentre le tecnologie digitali generano nuove modalità di abuso, come la pornografia, deepfake, la disinformazione di genere e l'incitamento all'odio. La violenza contro le donne si è rapidamente adattata alla crescente disponibilità di una tecnologia, spiega Katia Bassenghini, avvocata board member di One Moment Italy. In Italia nel 2024 la polizia postale ha registrato quasi 2000 casi di reati online contro le donne. Il 20% delle donne che subiscono violenza online dichiara di aver poi subito abusi nella vita reale. È urgente una presa d'atto e di responsabilità collettiva per un reale cambiamento culturale, e questa comunità in modo associativo svolgono un ruolo insostituibile. Dal 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, al 10 dicembre, giornata dei diritti umani, in tutto il mondo si tengono 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere. Un periodo simbolico che unisce 2 date fondamentali per ricordare che la violenza contro le donne è prima di tutto una violazione dei diritti umani. Il colore arancione, simbolo della campagna, rappresenta un futuro luminoso, ottimista e libero dalla violenza.
Il primo motivo per cui dobbiamo fare prevenzione ci è fornito da un dato: solo il 49% delle persone tra 15 e 19 anni risulta aver avuto in classe un intervento di prevenzione all'utilizzo di sostanze, contro il 72% del resto d'Europa. E allora forse una correlazione tra interventi di prevenzione e consumi c'è. A parlare Sonia Salvini, responsabile di dipendenza Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Ufficio Salute Mentale. Sonia Salvini ha fatto parte del tavolo di lavoro Prevenzione Precoce delle Dipendenze, con particolare riferimento a giovani adolescenti, che si è concluso con la 7ª Conferenza Nazionale per le Dipendenze. Tra le proposte presentate è stata espressa la volontà di costituire un gruppo nazionale di lavoro interdisciplinare. La proposta è quella di istituire un team di esperti nominati dal Dipartimento Politica Antidroga, che comprende ovviamente il rappresentante del DPA, poi della Regione, esperti in prevenzione, il MIUR, il Ministero della Salute, quindi tutte quelle realtà che hanno una declinazione rispetto alla competenza della materia. Vorremmo che questo gruppo validasse le strategie che sono efficaci alla prevenzione, al consumo di sostanze e al rischio di dipendenza, dice Salvini. Nelle scuole non solo gli interventi di prevenzione ai consumi di sostanze e a comportamenti che possono creare in generale dipendenze, come il gioco d'azzardo, il gioco online, nell'ambito delle dipendenze sono proposti a volte da persone che non hanno competenze specifiche della prevenzione. Noi vorremmo che fosse professionalizzata la competenza di chi fa prevenzione a questo tipo di attività, conclude Sonia Salvini.
Negli ultimi anni la coprogettazione è diventata il vessillo della nuova stagione delle politiche pubbliche orientata alla collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. La riforma del codice del terzo settore, riconoscendo agli enti del terzo settore un valore pubblico e non solo una funzione operativa, ha riaperto spazio della creazione che è alternativa alla logica dell'esternalizzazione. È nata così una promessa forte che la coprogettazione potesse essere il terreno naturale per innovazione sociale, personalizzazione di servizi, welfare comunitario. Una promessa che ha generato entusiasmo e aspettative talvolta più alte della cornice in cui erano inserite. Per non cadere nella mitizzazione però occorre riportare questo istituto nelle ragioni pratica. La coprogettazione non è fine a un mezzo, è uno strumento giuridico che serve a produrre cambiamento sociale, a migliorare la vita delle persone e delle comunità, non a perfezionare procedure o ad alimentare un'estetica della collaborazione, e da come lo si usa dipende la reale possibilità di aprire una stagione trasformativa o, al contrario, di ritrovarsi con un nuovo lessico che ripete vecchie logiche.
Domani entrerà in vigore la legge 167 del 2025 con l'iter per il riordino e la semplificazione degli istituti e dell'interdizione, dell'inabilitazione delle amministrazioni di sostegno. L'articolo 17 infatti conferisce al governo una delega per il riordino e la semplificazione di questi tre istituti, prevedendo il graduale superamento dei primi due e la rimodulazione del terzo. Si tratta delle misure di protezione giuridica previste dalla nostra normativa per tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. In particolare, l'amministratore di sostegno è pensato per le persone che a causa di una fragilità fisica, psichica o cognitiva hanno bisogno di aiuto nello svolgere alcuni atti della vita quotidiana, senza però dover essere privati della capacità di agire. A tal fine si dispongono interventi di sostegno temporaneo o permanente, personalizzati. Nulla cambia nell'immediato per le persone e famiglie, nel senso che il governo da ora avrà 24 mesi per riscrivere interdizioni, abilitazioni e amministrazioni di sostegno attraverso uno o più decreti legislativi. La necessità di tale riforma si radica nell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Già nel 2016 l'ONU aveva raccomandato al nostro paese di superare questi tre istituti, leggendovi una sostituzione da parte di terzi alla persona con disabilità.
Un educatore si è tolto la vita nella casa circondariale di Cremona. È il quarto caso di operatori penitenziari che si sono uccisi da inizio anno. Due erano appartenenti alla polizia penitenziaria e due impiegati delle funzioni centrali. Ad essi si sommano i suicidi di 72 persone detenute, un fatto drammatico che spinge a riflettere intorno alle condizioni di lavoro ed educatore in carcere e il rischio del burnout. Davide Longhi, presidente del consorzio Solco Cremona, ha dichiarato che tale proposito, come operatori del servizio, abbiamo lavorato per 15 anni con la persona che si è tolta la vita in carcere. Come potrete immaginare, siamo molto sofferenti e profondamente colpiti da questo gesto disperato. La nostra organizzazione ha iniziato a lavorare in carcere in maniera continuativa dal 2010, grazie a una rete tra pubblico e privato che vede come capofila il comune di Cremona. Come sistema Solco ci occupiamo del rapporto tra carcere e territorio, ad esempio attraverso gli agenti di rete e il case manager, figure professionali che operano in Lombardia per favorire il reinserimento sociale dei detenuti, fungendo da ponte tra la realtà carceraria e quella esterna. Sono operatori che lavorano in stretta sinergia con l'area trattamentale e con tutte le aree del carcere in generale, continua Longhi. Tra le criticità maggiori del lavoro di educatore in carcere segnalo sicuramente il rapporto tra le risorse a disposizione e le persone presenti, quindi tra il numero di educatori e quello di detenuti all'interno degli istituti. La stessa criticità c'è tra il numero degli agenti e il numero dei ristretti. Questo crea un rapporto matematico che non dice tutto, non ci si può fermare a quello, ma sicuramente il carico di lavoro che un educatore ha rispetto alla popolazione detenuta è molto alto, conclude Longhi.
A pochi giorni dal Black Friday, un report di Greenpeace Germania svela con dati scientifici quali sono e quale concentrazione e a quale concentrazione le sostanze chimiche ritenute pericolose per la salute contenute negli abiti prodotti dal marchio Shein. In realtà si tratta di una conferma di quanto già scoperto 3 anni fa in un precedente report, sempre commissionato all'organizzazione ambientalista. Dopo quelle indagini, l'azienda aveva ritirato gli articoli impegnandosi a migliorare la gestione delle sostanze chimiche, ma le nuove analisi dimostrano che il problema permane. Quest'ultimo report, Shame on You Shane, ha preso in esame alcuni dei capi più venduti al colosso cinese del fast fashion, scoprendo che un terzo degli indumenti testati, il 32%, non solo contenevano 11 sostanze considerate tossiche, ma la loro quantità superava i limiti stabiliti dal regolamento europeo per le sostanze chimiche, inclusi i vestiti per bambini, capi che sono considerati illegali secondo la normativa UE. Eppure, con 363 milioni di visite mensili, Shein.com è il sito di moda più visitato al mondo, con un traffico superiore a quello di Nike, Myntra e H&M messi insieme. Sono scioccato dalla pericolosità di alcuni prodotti Shein e temo servono regole più severe. Con queste parole, qualche mese fa, il commissario europeo per la giustizia, Michel Magrath, esprimeva stupore per la quantità di prodotti non a norma o contenenti sostanze tossiche presenti sulle piattaforme cinesi di vendita online, ma di concreto per fermarli per ora nulla.
Si gioca tanto, tantissimo, soprattutto online, e si inizia sempre prima, nonostante la legge, già a 14 o 15 anni. E la fotografia preoccupante del gioco d'azzardo online presentata nel libro nero dell'azzardo edizione 2025, il report sulle dipendenze dall'azzardo in Italia promosso da Federconsumatori nel 2024. Ogni bianzolo tra i 18 e i 74 anni ha speso per giocare online ben 1.750 euro. Nella città capoluogo, invece, la spesa pro capite nella stessa fascia d'età è stata di 1.687 euro, un balzo in avanti rispetto al 2023, quando la giocata pro capite per la provincia di Monza si attestava a 1.461 euro. Il totale speso nel 2024 è stato in Brianza di 30.796.522 euro. A rendere ancora più pericolosamente attrattivo il gioco online è anche la percentuale di vincita. In media nel gioco online il banco si tiene il 5%, significa che si perde solo 5 volte su 100, un'illusione che spinge a invoglia a puntare a giocare sempre più spesso, sempre più soldi. Nel gioco fisico, alle macchinette, la media di perdita è del 26%.
Solidarietà al Partito Democratico di Monza e tutta la coalizione di maggioranza. Irene Zappalà, l'assessore alla mobilità che diventerà mamma, e ha parlato della maternità, della volontà di mantenere l'impegno politico in un'intervista che però non ha suscitato le reazioni positive che tutti si sarebbero aspettati. Anche dopo aver riscontrato le felicitazioni sincere espresse dall'intero Consiglio Comunale, si legge in una nota: invece, con grande rammarico, abbiamo dovuto assistere in particolare sulle piattaforme social ad esternazioni assurde e commenti offensivi volti a delegittimare l'assessora Zappalà e la possibilità per lei di proseguire validamente il suo operato. Ovviamente non stupisce il fatto che possano trovarsi soggetti che ritengono opportuno manifestare simili pensieri pubblicamente, ma ritrovare tra i vari commenti la notizia rigurgiti di vecero maschilismo, attacchi personali che trasudano livore, ci impedisce di tacere. Chiuso in tale linguaggio, non è solo una persona priva di vergogna che si squalifica da sola, ma anche un individuo all'evidente ricerca sfrenata di protagonismo.
Sono protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Le prime quattro materie dell'autonomia differenziata per cui a Palazzo Lombardia il ministro per gli affari regionali e l'autonomia Roberto Calderoni e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana martedì 18 novembre hanno firmato le preintese. L'autonomia è una riforma epocale, ha sottolineato il governatore Fontana, di cui il paese ha assolutamente bisogno. Occorre dare maggiore potere decisionale ai territori, non solo in Italia ma anche rispetto ai rapporti con l'Unione Europea. Il passaggio odierno è importante e determinerà ricadute positive non appena il preintesa diventerà legge a tutti gli effetti.
L'approfondimento.
E come dopo ogni appuntamento elettorale, in realtà anche prima, parliamo col nostro esperto di flussi elettorali, Pier Guagnetti. Buongiorno Pier, bentornato.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, abbiamo finito questo anno con le amministrative appuntate, con tre regioni importanti che sono andate al voto, le ultime: Puglia, Campania e Veneto. Risultati diversi, almeno due regioni per il centro-sinistra, una per la destra, più o meno siamo a quello che avevano detto i sondaggi, se non mi sbaglio. Quindi con te volevamo un po' capire anzitutto il tema dell'astensione e dell'astensione al voto, che già avevi sottolineato l'altra volta, come è andato la quantità di elettori che sono presentati alle urne, e un po' come escono i partiti soprattutto da questa ultima tornata elettorale.
Bene. Beh, diciamo che dal punto di vista dell'affluenza al voto si confermano le tendenze già verificate con le elezioni precedenti. Non c'è molta differenza fra le tre regioni. Il Veneto ha votato il 44,6% di chi aveva diritto, parliamo di 1.9 milioni che vanno a votare contro 4.3 milioni che ne avevano diritto. Diciamo che c'è un calo rispetto alle precedenti regionali di 17 punti, però bisogna sempre ricordare che le precedenti regionali si votava anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari,
certo.
Per cui era un'affluenza drogata, si può dire così. Referendum. Però rispetto al 2015, quindi 10 anni fa, il calo è di 13 punti. Stessa cosa succede in Puglia, dove su 3.5 milioni di elettori vanno a votare 1.5 milioni. Qui ha votato il 41,8% degli aventi diritto, sempre 10 punti in meno rispetto al 2015, qualche punto in meno in più rispetto al 2020, ma anche lì c'era il fenomeno del referendum. Più o meno siamo alla stessa cosa in Campania: il 44% va a votare, quindi su 5 milioni più o meno, un poco meno di 5 milioni, 2 milioni e 2 vanno a votare. Quindi siamo ormai fisiologicamente sotto il 50%. Questo è un tema che prima o poi bisognerà pure affrontare. C'è la disaffezione alla politica, la politica non è percepita, non è colta, certo. Non sembra inutile e quindi non si va a votare. Questo è il dato che ormai va dappertutto, insomma, no? Ma era tendenza anche nelle precedenti regionali di Marche, Calabria, Toscana, eccezione a Val d'Aosta, però Val d'Aosta credo che sia un test particolarmente specifico. Veneto vince il centrodestra alla grande, col 64% dei voti, vince, Stefani dalla Lega col 64,4% dei voti, distante al candidato del centro-sinistra di ben 36 voti, 36%.
Mica male.
Qui c'è da dire che i risultati delle tre regioni sono precisi, non c'è niente da dire, cioè il distacco tra il primo e il secondo è abissale. E questo segnala una sorta di, come dire, allargamento delle differenze dei comportamenti elettorali tra regioni e regioni. Ormai ci sono regioni che saranno sempre di centrodestra e regioni che probabilmente saranno sempre di centrosinistra. È un fenomeno che è abbastanza radicato ormai, le regioni contendibili sono sempre di meno. Sembra di assistere al voto in America, in cui gli stati ormai tu sei già prima, tranne quei 4-5 che sono quelli in cui è possibile il ribaltamento, ma più o meno sappiamo già come andrà a finire.
Un po' come diceva Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha.
Il potere logora chi non ce l'ha, in questo caso però chi ce l'aveva non si è presentato più perché era scaduto,
certo.
Ma devo dire che l'eredità dei precedenti governatori si è trasferita con i giovani governatori che sono stati eletti nelle tre regioni. I dati sono evidenti, diciamo che siamo alla situazione per cui nel Veneto la Lega ottiene un risultato inaspettato, tutti la davano per defunta, nel Veneto invece il Veneto è una roccaforte forte. Col 36% la Liga, lì c'è uno specifico regionale che non è di poco conto, ottiene il 36% dei voti, Fratelli d'Italia è dimezzato, va al 18%, e qui si è aperta già una successiva polemica dopo il risultato elettorale. Sì. I Lombard, cioè la Lega della Lombardia, ha già rivendicato il presidente per la prossima regione, la Lombardia. Sì. Qui si aprirà un bel pasticcio perché le cose non erano così, ma insomma nel Veneto la Lega vince col 36% dei voti, il Partito Democratico si attesta al 16,6%, tutti gli altri stanno sotto al 4% del centro-sinistra.
Tu non hai citato però Saia, che non è in Lombardia, che non sta in Lombardia ma sta in Veneto, perché io a memoria più oltre 200.000 preferenze in una regionale non le ricordo tante.
Questo è l'esempio di un personaggio che ormai è un culto per la popolazione veneta, non c'è come la simbologia dei personaggi a tirare le elezioni. Diciamo che qui siamo in presenza anche di un voto, se si può dire così, visto l'affluenza, non c'è quasi più il voto d'opinione, c'è il voto militante.
Il voto militante. Senti, ti porto un altro sì. simbolo che non si poteva presentare in campagna, parlo di De Luca, che però non ha fatto tanto bene, no?
No, qui c'è, come dire, qui c'è un'altra cosa, la sua lista sta all'8%, una lista vicina a lui, insomma. Sì. Partito Democratico ottiene l'8%, il Movimento 5 Stelle si salva con il 9%. Qui c'è un problema, la Campania è una regione che sembra unita, ma i risultati elettorali tra le cinque province della regione sono ben diverse. Napoli, centrosinistra, la grande, mentre nelle altre tre province del nord, centrodestra sopravanza. Quindi qui c'è una differenziazione regionale interna alle province. Questo è un altro elemento particolare che la Campania ha più, anche la Puglia in parte ce l'ha, il sud della Puglia più a destra del nord della Puglia. Quindi siamo alla geografia politica molto più raffinata, se si può entrare nel dettaglio, anche comune per comune.
Per non parlare della Lombardia, tra la provincia di Milano e Brescia e Bergamo, no?
Assolutamente. O Sondrio, sì. Napoli, poi c'è lo specifico Napoli città, una cosa a parte. Qui parliamo sempre di quel tema che ricorre ogni volta, la differenziazione tra il voto delle città e il voto delle piccole città.
Esatto.
Che è un'altra breccia che c'è nell'elettorato italiano.
Certo, e questo l'abbiamo visto più volte. In Puglia invece come si commenta?
In Puglia il risultato è ampiamente previsto. C'è la sorpresa, se devo dirla, della non elezione di Niti Vendola, ex presidente,
sì,
perché qui per una legge elettorale particolarmente complicata della Puglia, che a leggerla fa impressione, li dividono i seggi in due, una quota regionale e una quota circoscrizionale, con un conteggio complicatissimo, cioè si deve fare un'operazione di calcolo tra il voto del presidente e il voto delle liste. Il totale della vicenda, Alleanza Verdi Sinistra e Avanti Popolari con De Caro, con il 4% non prendono neanche un consigliere regionale.
Tra l'altro Alleanza Verdi Sinistra, scusa, non sono andati nemmeno tanto bene in Veneto né in Campania.
Non hanno ottenuto i risultati che avevano ottenuto per esempio le precedenti elezioni regionali.
Esatto.
Ma qui anche perché c'è da dire che in queste regionali le liste civiche, quelle che si inventano, e le liste del presidente sottraggono voti. In Puglia, ad esempio, la lista del caro presidente prende il 12,8% e in quella lista lì tanto elettorato di sinistra si è messo.
Sì, infatti c'è dietro le quinte che ho letto da qualche parte, c'è una specie di vendetta di De Caro che, siccome Niki Vendola non si era tirato fuori come candidato a presidente nel momento giusto, ha piazzato uomini suoi.
Questa polemica, devo dire che De Caro, De Caro più che un voto non può fare direttamente, perché anche lui ha una scheda sola. Però è chiaro che alcuni meccanismi di trasferimento di un candidato importante da una lista politica a una lista civica non è una cosa da poco. In Puglia c'erano tre liste civiche. De Caro presidente per la Puglia, l'altra lista per la Puglia, candidato De Caro presidente, quindi tecnicamente un'altra lista del presidente, e poi c'era Avanti Popolare con De Caro presidente, cioè il nome De Caro è comparso da tutte le parti.
Senti, questo è un significativo. Ma conclusa questa tornata elettorale, in realtà il tema del giorno non è tanto in questi ultimi risultati che erano abbastanza prevedibili, ma la ipotesi di riforma elettorale, perché qualcuno si è messo a dire, ho sentito anche la Russa, che con questo sistema sostanzialmente non ci sarebbe un governo stabile quando si andrà al voto.
Ma la cosa stava sotto traccia e oggi è esplosa, perché i risultati elettorali trasferiti nei collegi uninominali della Camera e del Senato, parliamo della Camera. La Camera si eleggono 400 deputati, 146 sono eletti col sistema uninominale, cioè il primo candidato, chi arriva primo, importa che percentuale ha, viene eletto. Alla volta scorsa il centrodestra unito ha portato a casa 121 candidati uninominali alla Camera contro 12 del centrosinistra e 10 dei 5 Stelle.
Impressionante,
è impressionante, ma impressionante è che una buona significativa parte di questi 121 è stato assegnato col 37, 38, 39, 40%.
Al
Senato su 67 collegi uninominali su 200, 56 al centrodestra, 5 al centrosinistra, 5 senatori eletti direttamente.
La separazione tra PD e 5 Stelle ovviamente aveva un prezzo.
PD, 5 Stelle e Azione Italia Viva, che era il terzo polo. Oggi cosa succede? Con il campo largo tanto bistrattato, adesso il nome non porta mai fortuna, ma facendo i conti e sommando i voti delle ultime regionali risulta una cosa evidente. Nei collegi, io ne ho guardati una decina, quelli più clamorosi, il dato è ribaltato. Se si va a votare con questa legge elettorale, nei collegi uninominali non c'è più quella differenza tra centrodestra e centrosinistra, anzi il centrosinistra sopravanza il centrodestra e la maggioranza sta al centrodestra. Si pone il tema per la Meloni, cambiamo subito la legge.
Questo sarà il tormentone, anche per l'anno prossimo, a parte il referendum, non ci sono elezioni, sarà il tema quello. E quando avremo le posizioni, cioè le proposte che arriveranno sulla riforma elettorale, sicuramente torneremo a parlare con te, così ce li illustrerai tutti. Grazie Piero Guagnetti.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Oltre il nostro cortile.
Ed eccoci al momento degli esteri, di quello che accade oltre i nostri confini europei. Partiamo con la pace non pace, anche questa sta diventando
il balletto della pace,
Il balletto della pace, in Ucraina, ovviamente stiamo parlando dell'Ucraina, dove insomma spinte, 28 punti, poi diventano 24, poi 18, e l'Europa, e gli Stati Uniti, sì, e le telefonate fatte prima che arrivi Zelensky negli Stati Uniti, però mi raccomando, baciamo il culo al dittatore, perché scusa Alfredo, possiamo definirla così ormai quella telefonata?
Sì,
lì, no?
Documenti che hanno sgammato, che sono stati tradotti dal russo direttamente, perché ormai si sa tutto sui testi che scrivono.
Insomma, i conservatori che incominciano ad avere qualche difficoltà a gestirsi un elefante nella stanza, bello grosso, diciamo così. Poi ci spostiamo, invece andiamo negli Stati Uniti, torniamo meglio nell'America con gli Stati Uniti che mancavano dalla COP30, una COP30 che non è andata come si aspettavano, né in negativo ma neanche in positivo, perché all'inizio si pensava che fosse una COP30 povera, mancavano gli Stati Uniti, ma in realtà i cinesi hanno portato veramente un afflato di rinnovamento, di impegni che non si aspettavano. Forse qualcuno ha detto, Alfredo, che Lula ha puntato troppo in alto e poi insomma.
Beh, lui è stato un sindacalista, quindi diciamo che sa negoziare, e Le Monde ha titolato "La poltrona lasciata vuota agli Stati Uniti al COP30, ma anche al G20 che si è tenuto in simultanea in Sudafrica, è stata occupata dalla Cina".
Questo è molto importante. Per chiudiamo invece con un tema che è trasversale al mondo, no? Il 12 novembre doveva partire il riconoscimento per i maggiorenni per entrare sui siti proibiti, che fossero siti per adulti di gioco d'azzardo o a luci rosse, diciamo così, per usare una vecchia terminologia, sia che siano invece i social, dove per esempio ad inizio anno Valditara ha vietato i cellulari, c'è questa legge che vorrebbe vietare i social minorenni, che è una cosa che tra l'altro credo che il primo paese ad averla attuata sia stato l'Australia, se non ricordo
male. Ma anche la Cina ci sta arrivando vicino, e partiamo proprio da qui, perché il Parlamento europeo, e nessuno praticamente ha dato questa notizia, ha approvato un documento non vincolante, cioè quella raccomandazione che fa il Parlamento europeo, perché non sono vincolanti, nel senso che poi ciascuno fa quello che vuole, che vorrebbe una armonizzazione dell'età minima legale per accedere ai social e ai chatbot, anche sull'intelligenza artificiale, cioè ChatGPT in sostanza, e il Parlamento europeo ha proposto di vietare ai minori di 16 anni l'accesso libero appunto a questi due strumenti per controbattere i rischi fisici e psichici sull'infanzia e l'adolescenza in linea. Ecco, 16 anni è l'età che è stata imposta appunto dell'Australia. In Australia è scattato il divieto e mi sono informato, Meta sta già adeguando i propri algoritmi per bloccare gli account di minori di 16 anni. Come sappiamo, basta non dichiarare che uno sia 16 anni perché non succeda niente, ma tanto vale. Invece chi sta facendo un po' più serio è la Cina, perché la Cina ha deciso, e loro lo fanno sì, perché sono loro che controllano l'accesso, loro hanno creato una specie di coprifuoco, cioè i minorenni non possono usare le smartphone né internet dalle 22 alle 6 del mattino, quindi finite le chat notturne eccetera, e i tempi di utilizzo avranno una cosiddetta modalità minore che limita il tempo di utilizzo giornaliero a 40 minuti per i minori di 8 anni, un'ora per i ragazzi tra 8 e 15 anni e 2 ore per i ragazzi tra 16 e 18 anni. Quindi i più grandi, sempre parliamo di minorenni, potranno collegarsi 2 ore al giorno a internet, e questo per loro è facile perché sono loro che aprono e chiudono il rubinetto. E a proposito di questo, anche questo, una dichiarazione forte di Macron su un giornale del nord della Bretagna, un giornale minore, ha rilasciato un'intervista a Macron, sostanzialmente ha detto che i cinesi stanno usando TikTok per stupidire i ragazzi europei. Perché? Ma forse c'è qualcosa di vero questo, nel senso che la Cina offre in Europa e in Occidente una versione di TikTok molto semplificata, basata sull'intrattenimento, mentre la versione che usano in Cina, vedete che in Cina hanno tutti i social diversi dei nostri, e lo fa una società che si chiama Douyin in Cina, sarebbe l'equivalente di TikTok per i cinesi, invece ha uno scopo e un utilizzo molto più complesso e anche molto più adeguato agli adolescenti per quello che riguarda i contenuti. Quindi la lettura che fa Macron di questo è che i cinesi stanno utilizzando TikTok come arma di distruzione di massa del cervello dei bambini, dei ragazzi occidentali, perché perché i loro, cioè perché i bambini e adolescenti cinesi alla fine risultino i più intelligenti. Comunque è un dibattito che è iniziato appunto in solitaria l'Australia a porre, c'è un tema che è cominciato in Australia da sola a porre e ma che adesso comincia veramente a porsi, perché non si contano i casi di addizione ai social. È una nuova patologia, un po' come qualche anno fa scoprimo la ludopatia con tutti i giochi online, le macchinette, le slot machine eccetera. Adesso c'è questa problematica che riguarda gli adolescenti, c'è l'addizione, la dipendenza compulsiva dei social come modo di rapportarsi con il mondo, quindi un tema del quale sicuramente sentiremo parlare. E la COP, come dicevi Christian, chiaroscuri. Qual è stato il tema più criticato di questa COP? Che non è riuscita a fissare una roadmap, cioè una scadenza per l'utilizzo dell'energia fossile, che è un qualcosa che era previsto che si facesse, cioè dire entro il 2040, entro il 2050 non si utilizzerà più la benzina, il carbone e il metano, e mentre invece la lobby petrolifera guidata dall'Arabia Saudita, ma anche con spaccature all'interno dei paesi BRICS, perché l'India e la Russia hanno remato contro a questo, non è riuscito. Però invece il bicchiere mezzo pieno dove si è visto? È stato creato il fondo per la mitigazione dei danni subiti dai paesi più deboli, cioè quelli che non hanno risorse per fare da soli, per riparare i danni creati al cambiamento climatico. Si era previsto che questo fondo doveva avere una dotazione di 1.300 miliardi, invece una dotazione di 300 milioni di dollari, quindi molto meno della richiesta, ma almeno il fondo è stato creato. Si sono creati degli indicatori comuni, perché in realtà nessuno sa quali siano gli sforzi che fa ogni singolo paese sulla via della decarbonizzazione, perché non ci sono indicatori comuni. Quindi si è deciso un pacchetto di 59 indicatori comuni, è passato qualcosa al quale ci teneva moltissimo Lula, è stato creato il fondo per la tutela delle foreste tropicali e infine, questo forse è il dato più interessante, è nato un gruppo dei volenterosi, cioè 80 paesi che hanno deciso che siccome non si è stabilita una data per l'uscita dai fossili, loro faranno da soli, cioè cominceranno da soli a prescindere. Si sono dati già appuntamento a Santa Marta, che è in Colombia, per il mese di aprile. E questo gruppo è guidato dalla Colombia, che è il paese che ha fatto di più in questi anni con il governo di centrosinistra su questo fronte, ma anche dall'Olanda, quindi non è una roba terzomondista, è una roba complessa. La Germania sta guardando con molta attenzione questo gruppo e l'Italia purtroppo non fa parte di questo gruppo, perché il nostro ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha detto che prima di aderire bisogna capire cosa c'è dentro. È un ritornello che anche su altri argomenti tornano, no? Cioè far finta di non capire, non voler capire per prendere tempo. Vi ricordate la polemica sul riconoscimento della Palestina? Ecco, anche lì bisognava capire. Ecco, sempre stanno tentando di capire, ma l'Italia, quello che va detto, che nella COP30 ha avuto un ruolo decisivo insieme alla Polonia per boicottare il tentativo di mediazione dell'Unione Europea, che voleva appunto che si arrivasse una roadmap, grazie alla Polonia che dipende dal carbone, quindi si può capire, l'Italia non si capisce perché, se non per motivi ideologici ovviamente, si sono messi di traverso. Infine chiudiamo con l'Ucraina. Abbiamo visto due proposte di pace, una prima probabilmente scritta a Mosca, che come è stata detta da Macron, non da me, non è una proposta di pace, ma è la firma della resa di un paese, cioè perché le condizioni contenute in quei 28 punti sono quelle tipiche che deve sottoscrivere a torto collo un paese che ha perso una guerra. Poi invece sono arrivate le controproposte, probabilmente scritte a Kiev, perché diciamo che sono anche lì difficilmente accettabili dalla Russia, perché sono le condizioni di un paese che ha vinto la guerra. Siccome qua in realtà la guerra non l'ha vinta nessuno, probabilmente la via di mezzo sarà quella che uscirà. È importante che a Ginevra siano in corso questo tentativo di mediazione, che vede un grande impegno degli Stati Uniti e non solo. Le notizie che arrivano da Mosca sono molto contraddittorie, anche diciamo filtrate delle conversazioni telefoniche tra l'inviato statunitense e le autorità russe, che fanno capire che effettivamente gli Stati Uniti stanno tentando di salvare più che l'Ucraina la Russia, ma i giochi sono aperti. E soprattutto c'è una notizia molto importante con la quale concludo: dopo mesi e mesi di aver lasciato l'Europa fuori dalla porta, l'Europa è rientrata nel gioco, perché è diventata protagonista in questa fase dei negoziati, che potrebbe essere quella buona. Io non escludo che effettivamente tra qualche giorno, qualche settimana, si possa avere una buona notizia su una prima accordo per il cessate il fuoco, se non per la pace, che sarà sicuramente una via mediana tra le due proposte che in questo momento abbiamo conosciuto.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure. Persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.